Spazio adesso alla seconda parte del nostro giornale che, come di consueto, dedichiamo alle notizie a carattere regionale e locale. È la Sicilia la regione a statuto speciale più penalizzata d'Italia dai tagli imposti dal governo nazionale e non solo da quelli, e quanto emerge dai dati de Il Sole 24 Ore, che in un primo momento aveva assegnato tale primato alla Sardegna. L'errore in particolare riguardava 273 milioni di euro di accantonamenti fiscali. Ed è proprio questo errore del Sole 24 Ore a rivelare la reale somma che lo Stato accantona a danno della Sicilia. Nella manovra 2015, dunque, oltre a tutte le somme già note per i tagli agli enti locali, lo Stato trattiene 273 milioni di euro di incassi fiscali che spetterebbero all'isola. Nella legge di esercizio provvisorio non c'è traccia di questo accantonamento. È dunque lecito pensare che al 1.700.000.000 di euro mancanti debbano sommarsi questi 273 milioni di euro di accantonamenti, arrivando ad un buco di bilancio corrente praticamente di 2 miliardi di euro. L'Assemblea regionale siciliana, oggi chiamata ad eleggere i tre grandi elettori che andranno al Parlamento nazionale per eleggere il nuovo capo dello Stato. Del terzetto fanno parte il Presidente della Regione, il Presidente dell'Ars e un vicepresidente dell'opposizione. Due di diritto praticamente, mentre per il terzo componente la lotta sembra ristretta a un rappresentante di Forza Italia, con ogni probabilità il capogruppo Marco Falcone, oppure un esponente del Movimento 5 Stelle che sceglierebbe Giancarlo Cancellieri. Il doppio ruolo di Titti Bufardeci, indagato all'ARS e giudice al CGA, la Procura della Corte dei Conti gli ha contestato un presunto danno erariale per le spese pazze a Palazzo dei Normanni. Un anno e mezzo fa, però, il governatore, che vuole rompere col passato, ha scelto l'ex braccio destro di Miccichè come componente del Consiglio di Giustizia Amministrativa. Gli operatori socioassistenziali, cosiddette OSA, sono esclusi dai nuovi concorsi della sanità, mentre saranno inseriti gli operatori sociosanitari. Per gli OSA la Regione ha previsto un percorso di riqualificazione per trasformarli in operatori sociosanitari. L'assessore regionale alla salute Lucia Borsellino, intanto ieri mattina, ha incontrato i direttori generali degli ospedali e delle aziende sanitarie. Sono state illustrate le tappe che porteranno ai concorsi. Venerdì la pubblicazione della nuova rete ospedaliera, a febbraio la definizione da parte dell'assessorato dei criteri per le dotazioni organiche, poi le procedure di mobilità per gli esuberi ed infine i bandi, previsti dall'assessore entro maggio. Intanto arrivano le prime indicazioni, tra queste emerge che non ci saranno gli OSA, la figura degli OSA non è più prevista a livello nazionale, spiega l'assessore Borsellino, ma abbiamo previsti alcuni corsi per poterli riqualificare. Sono stati rilasciati due pescherecci, Alba Chiara e Jonathan, e i loro equipaggi per complessive 13 persone che erano stati fermate dalle autorità egiziane. Le due imbarcazioni sono già ripartite lasciando il porto di Alessandria d'Egitto. Le barche avrebbero subito danni mentre il pesce è stato sequestrato. Comunque le imbarcazioni con l'equipaggio non rientreranno in Italia, continueranno la battuta di pesca nel Mediterraneo. La notizia è stata resa nota dal presidente regionale dell'Associazione Pescatori Marittimi Professionali. Un breve ma intenso terremoto 3.1 secondo i dati forniti dall'Istituto Nazionale Geofisica e Vulcanologia alle ore 8:17 ha fatto tremare Messina e anche i dintorni, l'epicentro a mare, proprio in mezzo allo stretto. Tanta paura tra la popolazione che ha avvertito il sisma registrato ad una profondità di soli 10 km. Non si segnalano danni a cose o persone. C'è un solo medico in servizio nell'ospedale Suor Cecilia Basarocco di Niscemi per garantire contemporaneamente l'assistenza di primo intervento al pronto soccorso e le operazioni nel reparto di chirurgia. La situazione accertata durante un sopralluogo effettuato da alcuni amministratori comunali ha indotto il sindaco Francesco La Rosa e gli altri componenti della giunta ad avviare un'azione di protesta, trasferendo i propri uffici municipali all'interno del nosocomio, in seduta permanente. La Rosa ha pure annunciato di aver avviato lo sciopero della fame che proseguirà fino a quando non saranno garantite all'ospedale niscemese le condizioni minime di sicurezza previste per gli standard assistenziali. Una denuncia è stata presentata alla magistratura per accertare eventuali inadempienze, mentre una nota di protesta è stata trasmessa all'ASP numero 2 di Caltanissetta. Ed è bufera al pronto soccorso dell'ospedale Umberto I di Siracusa, dopo la denuncia del deputato regionale all'ARS Pippo Gennuso sulla sanità malata, annunciando un'interrogazione parlamentare, i vertici della CGL hanno avviato un'azione di lotta contro i vertici dell'ASP. In un comunicato congiunto firmato dal segretario generale Paolo Zappulla e da Enzo Vaccaro, responsabile sanità del sindacato, Francesco Di Priolo, responsabile di zona centro, e Franco Nardi, segretario generale della funzione pubblica, la CGL ha annunciato un sit-in per il prossimo 23 gennaio, a partire dalle 9, davanti la struttura ospedaliera di via Testaferrata. A Floridia il sindaco in televisione accusa la mancanza di interlocuzione con i deputati. A replicare il parlamentare regionale Pippo Gennuso, che attacca il primo cittadino Scalorino. Se il sindaco di Floridia è troppo stressato per l'attività che svolge, gli consiglio di rassegnare le dimissioni. Un sindaco che non si presenta mai in consiglio comunale per sottrarsi al dibattito democratico non è in grado di governare. La barriera protettiva che il PD gli ha eretto non serve a risolvere i problemi della gente. Scalorino, prosegue Gennuso, non può pensare di essere il podestà e di prendere decisioni in piena solitudine, affiancato da una giunta che non ha voce in capitolo, anzi un esecutivo ombra. Il deputato regionale aggiunge: ho sentito un'intervista che Scalorino ha rilasciato ad una televisione privata. Dice che non ne può più di ricevere gente perché lo stressano e accusa la mancanza di interlocuzione con i deputati. Ma se il suo parlamentare del PD lo ha mollato, è la dimostrazione del fallimento dei democratici non solo a Floridia, ma in tutta la provincia di Siracusa e anche a Palermo, dove il Partito Democratico è la stampella di un governo che ha già distrutto la Sicilia. Il presidente di ANCI Siracusa, Massimo Riili, ha scritto a tutti i sindaci della provincia e al commissario della ex provincia regionale di Siracusa per acquisire e trasmettere a Roma entro il prossimo 30 gennaio un elenco delle opere che presentano un livello di progettazione tale da consentire un'immediata apertura dei cantieri. Il sollecito ai sindaci arriva dopo l'incontro tra il presidente nazionale di ANCE e il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Graziano Del Rio, nel corso del quale l'esponente del governo ha chiesto all'ANCE di avviare con urgenza una ricognizione presso le amministrazioni locali degli interventi che sul territorio mostrano una definizione progettuale avanzata e che quindi siano in grado di consentire un utilizzo veloce delle risorse, in pratica a fronte di risorse disponibili, sembra che manchino progetti pronti per essere cantierabili. La pagina della cronaca. Un tunisino di 37 anni è stato fermato dalla polizia di Ragusa perché ritenuto lo scafista del peschereccio con a bordo 241 persone, sbarcato nei giorni scorsi a Pozzallo. L'uomo è stato individuato in base alle testimonianze dei viaggiatori. I migranti sono stati tutti identificati e trasferiti in altri centri, tranne i marocchini, gli egiziani e i tunisini, che verranno espulsi con ordine del questore di Ragusa. Nelle prime ore della mattinata odierna, agenti della Polizia di Stato in servizio presso il commissariato di PS di Pachino hanno provveduto a dare esecuzione a 3 ordinanze di custodia cautelare in carcere nei confronti di Collura Angelo, classe 1987, Assenza Vincenzo, classe 1994, e Civello Francesco, classe 1995, tutti residenti a Pachino, per i reati di rapina a mano armata e porto illegale in nel luogo pubblico di fucile a canne mozze e pistola. La recrudescenza dei fenomeni criminosi di tipo predatorio, registratesi nel mese di settembre 2014, diversi furti in abitazione, seguiti dalla rapina ad un distributore di Pachino, sito in via Indipendenza, consumata il 27 settembre ultimo scorso, e a Rosolini presso una ditta di autodemolizioni, in data 13 ottobre 2014, imponeva infatti un implemento ulteriore dell'attività di prevenzione. Pertanto, le pattuglie del commissariato di Pachino intensificavano i servizi di specifica competenza secondo una pianificazione strategica che ha interessato in modo globale tutto il territorio di giurisdizione e quello limitrofo, con identificazioni di persone e controlli di veicoli. Dalle febbrili indagini di polizia giudiziaria e dalle attività tecniche è emerso il resoconto dettagliato dei colpi portati a compimento dalla banda. Nel complesso l'indagine ha evidenziato la responsabilità dei tre individui che si è concretizzata con emissione e l'esecuzione delle tre misure custodiali. Articolato servizio di controllo del territorio finalizzato alla prevenzione e alla repressione dei reati, con particolare riguardo ai reati del codice della strada di natura predatoria ed allo spaccio di sostanze stupefacenti, è stato effettuato dai militari della Compagnia Carabinieri di Noto nel corso della tarda serata di ieri. 5 le pattuglie dedicate in tutto il territorio al fine di assicurare un più energico impulso all'attività di prevenzione e garantire quindi una più concreta azione di contrasto ai fenomeni delittuosi. In sintesi, 42 mezzi e 60 persone controllate. Verificato il rispetto degli obblighi cui sono attualmente sottoposti 4 soggetti in tutto il territorio, 2 arresti, 10 denunce in stato di libertà ed una persona segnalata all'ufficio territoriale del governo quale assuntore di sostanze stupefacenti. A Palazzolo i militari della locale stazione hanno tratto in arresto in flagranza del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti Falconeri Luca, 39 anni, già noto alle forze dell'ordine per reati contro il patrimonio ed in materia di sostanze stupefacenti. L'uomo, a seguito di perquisizione personale, estesa poi anche alla sua abitazione, è stato trovato in possesso di 3 dosi di sostanza stupefacente, del tipo cocaina, pronte per essere vendute. L'arrestato, al termine delle formalità di rito con decreto motivato dall'autorità giudiziaria, è stato rimesso in libertà non sussistendo l'esigenza di richiedere l'applicazione di misure coercitive. A Rosolini i militari del NORM, aliquota radiomobile della Compagnia di Noto, hanno tratto in arresto, in flagranza del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, il 38enne Ranno Sebastiano, con precedenti di polizia in materia di sostanze stupefacenti. Anche in questo caso, a seguito di perquisizione personale estesa anche all'abitazione, i carabinieri hanno rinvenuto sostanze stupefacenti già suddivise in dose, pronte per essere vendute. Nel dettaglio, 9 dosi di hashish per complessivi 10 grammi di stupefacente. L'arrestato al termine delle formalità di rito con decreto motivato dell'autorità giudiziaria è stato rimesso in libertà non sussistendo l'esigenza di richiedere l'applicazione di misure coercitive. Inoltre, Jay Jupson, 53enne, è stato denunciato in quanto sorpreso alla guida del proprio veicolo con documenti di guida palesemente falsi. C.G., 18 anni, è stato deferito a piede libero per il reato di danneggiamento in quanto sorpreso a manomettere un parchimetro al centro di Noto con l'intento di asportarne il denaro contenuto. B.N.A.M., 37 anni, è stato deferito a piede libero perché sorpreso in compagnia di altri soggetti gravati da precedenti penali, contravvenendo agli obblighi impostigli dall'autorità giudiziaria. RS 17 anni, TM di 38 anni, SM di 22 anni, FV di 51 anni, OO 38enne e JGD 20enne sono stati deferiti a piede libero perché sorpresi a circolare a bordo dei rispettivi mezzi sprovvisti di patente di guida, poiché mai conseguita. Infine, BP di 34 anni è stato segnalato alla prefettura di Siracusa quale assuntore di sostanza stupefacente, perché a seguito di perquisizione è stato trovato in possesso di 2 grammi di hashish. Per concludere, una notizia da Rosolini riferita alla giornata della memoria. I bambini della Shoah è il tema di mostra fotografica e di poesia organizzata dai giovani democratici rosolinesi in occasione della giornata della memoria per le vittime della Shoah che si celebra il prossimo 27 gennaio. La mostra, che vede la collaborazione fattiva di diverse attività commerciali locali, verrà allestita lungo Corso Savoia, da Piazza Garibaldi a Piazza Europa, da sabato 24 gennaio a domenica 1 febbraio 2015. La mostra, afferma Federica Sarra, segretaria cittadina dei Giovani Democratici, sarà dedicata a tutti i bambini che hanno subito le atroci violenze della guerra, in particolare alle piccole vittime di Terenzin, una città di transizione che durante la Seconda Guerra Mondiale convogliava gli ebrei della Boemia e della Moravia verso i campi di concentramento di Auschwitz. Le loro testimonianze sono state riportate in una raccolta illustrata. Qui non ho visto farfalle. Nelle loro poesie e nei loro disegni viene conservata la voce della memoria, della verità e della speranza, speranza con la quale hanno lottato e hanno vinto la morte. Questo tema è particolarmente sentito dal gruppo dei Giovani Democratici perché ancora oggi, nel XX secolo, l'infanzia viene rubata e distrutta dalle guerre contemporanee, dove bambini e ragazzi vengono usati come strumento di guerra. Proprio per questo si vuole e si deve ricordare e non dimenticare il massacro di piccole e grandi vite umane. Per tali motivi, conclude ancora Federica, che i Giovani Democratici del Circolo di Rosolini si impegnano per non dimenticare, si impegnano affinché i nostri coetanei, le nuove generazioni, possano diventare testimoni di libertà, di giustizia, di pace e combattere con coraggio ogni giorno le discriminazioni, le ingiustizie, le violenze, le sopraffazioni, lo sfruttamento che ancora oggi colpiscono i più deboli. Ed è con questo che concludiamo il nostro odierno appuntamento di Ramme Notizie. Grazie a tutti per l'ascolto e appuntamento alle prossime edizioni.